Allora, riparto dall'ultima questione che è quella veramente centrale di tutto, e siccome appunto cominciamo a essere stanchi, forse meglio che la riprendo. Allora, la vera svolta metodologica sta in questo passaggio, dall'idea che in fondo ci funziona ancora tutti nella testa, anche se non la teorizziamo più, ma funziona così, cioè che c'è una dottrina, che ci sono delle affermazioni da credere. Quando uno dice qual è la differenza tra un credente e un non credente, si dice che chi è credente crede che Gesù è Dio, che Gesù è risuscitato, che... cioè fai un elenco di affermazioni, no? E per questo ormai tutti diciamo: ma tu sei credente? Sì, ma un po' a modo mio, perché nessuno di noi si ritrova più in un elenco che va dalla devozione a Santa Rita all'unità e alla trinità di Dio, e in cui c'è dentro di tutto. E allora ognuno di noi sulla dottrina morale qualche dubbio ce l'ha, sull'infallibilità del Romano Pontefice pure, su, cioè, quindi tutti ormai siamo, e tutti abbiamo poi il problema di che cosa vuol dire applicare, no? Perché se ama il prossimo tuo si capisce cosa vuol dire applicare più o meno, eh? Ma unità e trinità di Dio, che cosa vuol dire applicare nella pratica il fatto che io credo all'unità e trinità di Dio? In realtà teologicamente vuol dire tantissime cose molto importanti, ma ci siamo persi questo passaggio, cioè non abbiamo più una percezione plausibile di questa roba. Quindi alla fine tutti dicono: ma sono credente, sì, però un po' a modo mio, e tutti ci sentiamo di conseguenza non soggetti, ma un po' ospiti nelle chiese, non più per bieca ignoranza come poteva essere per i nostri nonni che dicevano: il prete ha studiato e noi no, ma perché tutti ci sentiamo di dire: sì, no, io sono credente, però cioè, con delle cose per cui non è che proprio, no? E supponiamo peraltro, per esempio, che chi fa il prete sia invece quelli lì che ci credono al 100%, piccolo particolare, l'esperienza che facciamo è che ognuno dei preti ci crede a modo suo, per cui a seconda del parroco che hai, c'hai quasi chiese diverse, non so perché poi in questi preti sono esseri umani come no, cioè di questa cultura, di questo tempo, quindi esattamente la stessa questione. Con la differenza che spessissimo questa mediazione ormai, dato che è molto complessa, viene delegata ideologicamente a delle strutture di movimenti. E che per esempio è il tentativo che fanno ormai quasi tutte le parrocchie dove c'è dei preti che vogliono comunque fare qualcosa, come fanno? Cercano una mediazione precostituita. A Roma adesso in questo momento di gran moda i 10 comandamenti, che è una struttura catechetica che viene presa, oppure i focolarini, oppure i catecumeni, oppure no, ci becca un percorso degli strumenti, dei sussidi che fanno tutta questa mediazione complessa e si impone a tutta la comunità. Quando non è così rischia di essere peggio, perché per esempio come tradizione qua in Piemonte, dove la soggettività delle chiese locali è un po' più forte, no? Si dice c'è un piano diocesano, una pastorale diocesana, il problema è che tutto questo normalmente, questa mediazione è affidata alla mediazione del vescovo di chi li circonda, che non sempre sono necessariamente né competenti né geniali, no? Quindi per dire, siamo alle prese delle diocesi piemontesi con una mediazione di tipo catechetico, folle. Io non so chi è che materialmente l'ha studiata, sarà pure un gruppettino, non lo so, ma che offre un pacchetto e suppone che questo è risolutivo, cioè che se noi miglioriamo il sistema della catechesi, mettiamo dentro, senza mai discutere l'analisi che ci sta a monte né la teologia che ci sta a monte, e senza discutere la condizione di pratica in cui questo andrebbe applicato. Pensate in astratto. Ma voi capite che pensare in astratto, siamo tutti bravi, basta aver fatto la terza elementare, uno dice per fare questo, per arrivare lì, per raggiungere questo obiettivo, facciamo così, siamo tutti bravi, no? Ma il problema è che poi dopo, cioè, se tu dici voglio comprarmi casa, per arrivare a comprarmi casa non è che fai un pensiero in astratto, devi metterti lì e dire quanti soldi ho, chi mi fa il mutuo, ce la faccio a pagare il mutuo, cosa succede nei prossimi 20 anni, mi serve effettivamente comprare casa, cioè di fare un ragionamento che tiene conto di una serie di fattori che non decidi tu, non è che dici voglio comprarmi casa in astratto, dice ok io voglio comprarmi casa
la voglio con la piscina perché io adoro nuotare. Sì, ok, la voglio con la piscina, non c'ho i soldi, non so se riesco a spiegare. Invece ragioniamo ormai tutti così, dice, bisogna migliorare la formazione cristiana. Vabbè, sì, perché i cristiani se no sono tutti generici, non cristiani, non mordono sulla realtà. Va bene, ma non ti chiedi perché, a quali condizioni, che cosa c'è, ma dici, allora, migliorare la formazione cristiana uguale insegnare più di dottrina. Dunque, la gente si sposa in chiesa ma non capisce il sacramento, perciò gli facciamo 8 incontri di catechesi.
Come 0-6 anni la catechesi?
O 0-6 anni facciamo, cominciamo la catechesi, o la catechesi post-battesimale, cioè alziamo il livello della spiegazione della dottrina. Ok? E poi dice, però gli sposi sono ormai tutti al ribasso, cioè cercano di, su 8 incontri, 2 cercano di tagliarli, quando sono un po' passivi, cioè cercano. E allora dice, allora 16 incontri, perché così se ne tagliano 2 comunque ne fanno 14. Cioè, e ti spremi le meningi, metti energie, la gente si impegna tantissimo con grande generosità, articolare meglio il percorso, a trovare modi più comunicativi, a preparare più sussidi, a fare tutta una serie di operazioni dentro quel contesto lì, senza mai discutere il contesto. Riesco un po' a spiegarmi? Allora, il problema è che questo metodo invece proposto qui dice, va bene, sul dentro il contesto poi discutiamo, ma quello che succede davvero succede fuori da quel contesto lì, non dentro quel contesto lì. Quella famosa frase più ripresa da tantissima gente, cioè da quando il Papa ha detto la Chiesa è un ospedale da campo, per misurare il colesterolo c'è tempo dopo, prima fermiamo le emorragie, e vuol dire questa roba qua, cioè usciamo dalla logica di raffinare il piano catechetico del passaggio tra la terza media e la prima superiore, perché continuiamo a raffinare questa roba fino a che non ci sarà più un ragazzino di terza media in vista da nessuna parte. Allora chiediamoci che cosa succede ai ragazzini di terza media, poi dopo decideremo come raffinare il piano. Non so se riesco a spiegare. E lo fa esattamente a partire da questa convinzione ed esperienza, che è quella che viene appunto dalla Chiesa sudamericana, e che a partire da Aparecida è un po' il cammino su cui stanno cercando di gestire anche il livello di conflittualità, tutti i problemi che si sono creati, che è quella di ricostruire un rapporto tra pratica e teoria biunivoco, cioè dove è tanto la teoria quanto la pratica che definiscono. Non è dato alla dottrina a definire. Chi è un credente è uno che pensa, parla e vive secondo Gesù, e che dunque fa questo, non solo vive secondo Gesù, quelle robe sempre, perché noi passiamo da un eccesso all'altro, cioè o solo la teoria o solo la pratica. No, pensa, parla e vive secondo Gesù. Cioè ha un circolo virtuoso di costruzione della sua identità intorno alla conformazione a Cristo. E questo circolo virtuoso non richiede meno teoria, meno studio, ma più teoria, paradossalmente. Ma un altro tipo di teoria però. Per esempio il pensiero critico sull'esperienza, il pensiero critico sulle condizioni di realtà. Non richiede che io penso me che penso, richiede che io penso il reale. E guardate che tantissime delle frasi dette dal Papa, così riprese dai giornali, un po' effetto, ci hanno dietro questa questione qui, quando lui dice... I valori non negoziabili è un'espressione che non capisco, perché i valori, se sono valori, non sono negoziabili, nessuno, non è che c'è qualcuno negoziabile e qualcuno no, tutti i valori sono non negoziabili, poi ci sono le persone però, cioè, i valori sono solo una parte della questione, rimane vera, a fianco a quel tipo di verità ci sono le persone, e le persone hanno una storia, quello che possono sopportare, quello che capiscono, eccetera, che non è uguale sempre tutto per chiunque in qualsiasi situazione. E queste due cose, non è che ci sono i valori, che sarebbero quelli che si scrivono con la maiuscola, come fanno i miei studenti, che quando non sanno spiegare cos'è la verità, cos'è la carità, gli mettono la maiuscola. E io mi incavo come una bestia. Verità in italiano è un nome comune, si scrive con la minuscola. Perché o ci credi e dunque sei in grado di spiegarla e ha la sua forza, se hai bisogno di una maiuscola vuol dire che non ci credi. Allora, non è che ci sono i valori che sarebbero sta roba nobile e poi ci sono le persone che poracci sono dei disgraziati, sono tutti degli atei secolarizzati, schifacchiosati, che se gli spiego i valori o se peggio ancora glieli impongo per legge, dopo tutto si risolve. No, lui dice, da una parte ci sono i valori che sono tutti non negoziabili e dall'altra ci sono le persone. E queste due cose devono stare insieme. E non possono non stare insieme che se non in un processo in cui uno sa che l'unico che vive tutti i valori al massimo del loro livello bene è Dio. Non ce n'è un altro. Solo Dio è giusto, buono. E questa è la dottrina di San Tommaso. Cioè, non è sta roba rivoluzionaria postmoderna. San Tommaso dice, Dio è onnipotente, onnisciente. Cioè, Dio vive tutte le cose giuste, bello, buono, vero, al massimo grado, perfettamente, senza nessun altro cedimento. Gli umani no. E gli umani tendono a... Non so se riesco a spiegare. È chiaro che, per esempio, questo, con una battuta, è micidiale, no? Con una battuta, cioè quando lui ha detto... Non capisco l'espressione valori non negoziabili, perché non ci sono valori negoziabili. Tutti i valori sono non negoziabili perché sono dei valori. Poi ci sono le persone e la loro storia. Questa battuta ha sgonfiato una costruzione ideologica che era 20 anni che ci stava addosso. Proprio, e si è azzerata questa roba qua. Non so se riesco a spiegare. Perché esattamente cambia il piano del ragionamento, cioè ti mette da un'altra parte che non riesci più a agganciarti ideologicamente. Attenzione, neanche chi in qualche modo ragiona dall'altra parte, no? Perché nemmeno il valore della giustizia è un valore non negoziabile in assoluto. Non so se riesco a spiegare, cioè non solo la vita, la bioetica, un uso di destra di questa storia, ma anche l'uso di sinistra. Nemmeno la democrazia è un... Ok? Perché ci sono i valori tendenziali, le persone e la loro storia. E questa roba deve avere un circuito. Per questo il dato decisivo è il processo, cioè ci va tempo. Ma non tempo perché siamo lenti, ma perché per interagire ci va del tempo, bisogna guardare la cosa in prospettiva, in lungo. Perché solo Dio è eterno, anche qui, dottrina di San Tommaso, cioè niente di nuovo veramente, dottrina medievale, solo Dio è eterno, che vuol dire che in Dio passato, presente e futuro coesistono. Dio non ha una storia, è eterno. Noi siamo temporali, che vuol dire che il passato è diverso dal presente ed è diverso dal futuro. Io sono Stella, che è nata il 24 luglio del 56 ed ero Stella già appena mi hanno dato il nome, 25 luglio ero già Stella, e c'è una continuità, ma io non sono quella e contemporaneamente sono quella. Questo noi lo vediamo benissimo. Come definisco la continuità tra quella bambina che è nata 8 anni fa e quella che sono oggi? Io non sono compresente, non sono contemporanea a me del giorno che sono nata, perché non sono Dio, c'è un processo. E questo processo però non è senza legami molto forti. Io in qualche modo sono diventata, per una parte per libera scelta, per le condizioni, per il mio patrimonio genetico, per l'educazione che ho ricevuto, per il fatto di essere nata in Italia e non in India, per X numero di fattori di cui alcuni dipendono da me, ma altri anche no. Quindi, in un rapporto tra quello che succedeva e la mia comprensione teorica, cioè il mio fare i conti ed esercitare la mia libertà e narrarmi a me stessa trovare le parole per dire chi ero, cosa volevo, dove volevo andare, per dire sono d'accordo, non sono d'accordo, ribellarmi, avere un consenso. Quindi nella pratica della mia vita e nella teoria della mia vita, che è decisiva, perché la teoria della mia vita è la mia libertà. Se io non so niente di me, sono solo una persona che è manipolata dagli altri. Poi in mille modi la società contemporanea ci ha insegnato, che ne so, la psicanalisi per uno, come uno dei modi, ma non è l'unico. I cristiani usavano tanti altri strumenti prima, no? Perché i cristiani hanno sempre saputo che c'è anche una parola su di me che io devo dire, e che questa parola è lo spazio della mia libertà. Dunque c'è una teoria e una pratica che nel tempo, e la verità di me, io sono più vera oggi che non il 25 luglio del 1956, no. Io ero vera allora quanto ad allora, e sono vera oggi quanto oggi. Se sono vera, si può mentire, lo so anche non essere vera, ma capite cosa. Allora, questo qui è il circuito che sta dietro a questa faccenda. Allora, vi raccomando una lettura molto puntigliosa, i numeri 16 e 17, in cui lui spiega proprio come intende costruire il documento. In particolare, a metà del numero 16 dice: non credo neppure che si debba attendere dal Magistero Papale una parola definitiva o completa su tutte le questioni che riguardano la Chiesa e il mondo. Non è solo perché lui è umile, dice, non è che il Papa fa tutto, no, dice proprio che chi se ne frega di una parola completa, cioè che la dottrina non è il compito pastorale è un altro. Non è opportuno che il Papa sostituisca gli episcopati locali nel discernimento di tutte le problematiche che si prospettano nei loro territori. In questo senso avverto la necessità di procedere a una salutare decentralizzazione. Ma qui il problema non è solo strutturale, è proprio che la pratica non è mai universale. La teoria è universale, la pratica è sempre particolare. Cioè, la teoria può essere universale e deve essere universale, perché deve essere. Perché la teoria deve poter essere. La teoria deve poter essere detta ad altri, condivisa. E quindi ha una necessità di universalizzazione, va nella, la teoria serve a passare dalla mia esperienza concreta, dalla mia biografia, da quello che è accaduto oggi, a un pensiero più alto. La pratica è esattamente il contrario, la pratica deve essere particolare, perché deve essere la mia oggi, e non è detto che domani sia la stessa, la tua, la sua. Non può essere senza padri la pratica, deve essere di questa comunità, di questo luogo, di questa cultura, ed è esattamente questo il problema, ed è questo tra l'altro il problema del rapporto tra Chiesa universale e Chiesa locale, che ha un suo equilibrio meraviglioso. Le Chiese locali, solo locali, in modello protestante, hanno davanti una serie di rischi pazzeschi. Una Chiesa troppo universalizzata, come rischia di essere quella cattolica, ha altri grossissimi problemi, perché il circuito è proprio tra particolare e universale. Boh. Quindi vi raccomando di leggere con attenzione il numero 16 e 17, poi magari faccio una proposta. Ultima cosa. Prima però di questi 16 e 17 ci sono i numeri 1-16, che non solo vi raccomando la lettura, ma di cui vorrei dare una chiave di lettura, perché funzionano esattamente, per chi conosce Sant'Ignazio, come il principio e fondamento degli esercizi di Ignazio. Sant'Ignazio all'inizio del libro degli esercizi c'ha una paginetta breve che molti saltano stupidamente, che si chiama principio e fondamento, che sarebbe: dove sono io? Cioè prende sul serio il metodo e dice: da dove parlo? Quindi qual è il problema? Dove guardo? Non lo dice così, perché nel 1500 lo scrive in altro modo, ma sarebbe la dichiarazione di intenti, principio e fondamento. E poi c'è il libro degli esercizi, che è esattamente un libro di esercizi, cioè lavora su questa questione qua. Mira a insegnare ai cristiani a fare l'esercizio di trarre una teoria dalla pratica e di trarre delle pratiche dalle teorie. E infatti, come si sa, gli esercizi spirituali si è insegnato che dovrebbero durare un mese, eccetera, eccetera, si viene consigliato da Sant'Ignazio, vanno fatti quando uno deve pigliare una decisione di un certo peso nella sua vita. Decisione di una certa portata. Perché non sono una roba per imparare qualcosa, ma per decidere. Che è una bella differenza. Ed è un processo in cui vieni accompagnato a fare, siccome devi decidere qualcosa sulla tua vita di abbastanza significativo, a fare il rapporto tra la pratica di te, cioè che cosa senti, perché c'hai quel problema, eccetera, eccetera, la pratica che hai intorno, la teoria tua, ma anche del Vangelo, e costruendo questo continuo circuito, a un certo punto arrivare a una decisione. Allora, questo Papa è profondamente gesuita da questo punto di vista, ce l'ha proprio nella testa. Tra l'altro, gli esercizi spirituali non sono un libro da leggere. Sant'Ignazio li scrive per chi dirige gli esercizi, non per l'esercitante. Quando tu fai gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, non ti danno il libro da leggere, perché tu devi viverli, non studiare. Sant'Ignazio lo scrive a un certo punto per chi dirige gli esercizi, perché dice: siccome poi gli esseri umani ogni tanto danno anche un po' di matto, meglio dare alcuni binari a chi dirige, perché sennò poi manipolano. Quindi di per sé è un libro aperto, cioè un libro che senza un lettore, senza un esercitante, non ha senso. Riesco a spiegarlo? Ecco, questo libro è scritto uguale, senza delle chiese, ma non delle chiese astratte, senza delle chiese che di fronte a questo assumono la loro soggettività. E qui per chiese, appunto, non si intende quelli coerenti, quelli che credono a tutto l'elenco, eccetera, ma si intende della gente che poco, male, bene, tanto, con chiarezza o no, comunque ha un interesse a rimanere in questo circuito di una certa conformazione a Cristo, indipendentemente dal punto del processo dov'è. Per cui magari all'inizio gli è solo simpatico Gesù Cristo perché ha trovato un prete carino che si è trovato tanto bene e si è sentito accolto, va benissimo. Tutto questo è chiesa. Questo è il motivo per cui, ad esempio, la chiesa sudamericana in genere fa una pratica dei sacramenti diversissima dalla chiesa europea, perché il principio è: chi è uno che fa parte della chiesa, chi ci sta come soggetto a pieno titolo, non come ospite? Un battezzato. E quindi si battezza sempre, comunque, senza condizioni, perché tutti sono figli, non sono preparati, fa uguale. Ce ne avranno tempo dopo, si prepareranno, perché il principio che esplicitano è: in un tempo come questo, che non è più una società di mediazione cristiana, se uno chiede il battesimo, qualche motivo ce l'avrà, perché non c'è più pressione sociale a chiederlo. Forse non te lo sa spiegare, forse io non lo capisco, fa uguale, vuol dire che c'ha un desiderio da qualche parte. E quindi può iniziare questa storia tra pratica e teoria, che anche qui è molto antica, si chiama mistagogia. Nella chiesa antica c'erano due questioni, la mistagogia e la catechesi, ed erano due questioni molto distinte, due modelli distinti. La mistagogia era: prima partecipi e poi capisci. La catechesi era: prima ti spiego e poi, casomai, se te lo meriti, partecipi. Diciamo che tutta la chiesa latina si è sviluppata sul modello della catechesi, e non è un caso che, per esempio, in questo momento in Italia sono 10 anni che sembra che l'unica cosa che dobbiamo fare è la catechesi, non c'è più nient'altro. E invece il modello Medellin e Aparecida è il modello della mistagogia: prima la gente è accolta, è soggetto, è ricevuta, poi un po' alla volta capisce, e capisce quello che gli serve di capire, perché non è una scuola. Ok? Allora, questa faccenda, questo testo funziona così, presuppone un lettore. Per questo motivo noi abbiamo pensato di organizzare questo seminario in un modo un po' diverso. Non abbiamo all'inizio grandi contributi, tranne questa cosa metodologica. Ma oggi pomeriggio ci sarà questo tempo di lavoro nostro, poi Mabi ci spiega bene, e domani mattina di lavoro insieme. Perché vorrebbe essere prendere sul serio questa faccenda per assumere la nostra soggettività. Tutti i cittadini, nessun ospite, tutti i cittadini in punti diversi del processo e del percorso, ognuno suo. Non so se riesco a spiegare, ma prendendoci la soggettività di rispondere a questo testo, di metterci, non di studiare questo testo, di spiegare questo, ma di metterci di fronte a questo testo e di dire sì, no, nella nostra realtà no, questa roba qui non ha senso, perché, e così via, cioè assumendo la soggettività. E quindi il lavoro di oggi pomeriggio e di domattina è davvero la sfida a rimparare una soggettività che non è appunto quello più colto, più dentro, che dice di più, che piglia il boccino, parla sempre, ma è proprio che ognuno nel luogo dove è riprende questa soggettività. Boh. Allora, vi dicevo, questi punti 1-16 sono principio e fondamento. Da questo punto di vista qui sì, ci va un po' di sgamatura tecnica, perché appunto conoscere i gesuiti, Sant'Ignazio e il genere letterario aiuta a sgamare alcune robe che funzionano comunque, perché ti fanno l'effetto, ma non le riconosci se non hai un po' di tecnica. Ve le faccio notare perché vale la pena. Numero 4. Allora, una delle cose che bisogna tecnicamente sempre notare nei testi ecclesiastici è la scelta dei versetti biblici che vengono citati, perché come tutti sapete nella Bibbia c'è di tutto, e è chiaro che un papa, un vescovo eccetera, che in genere non è scemo e un po' di scrittura l'ha studiata, ma se non altro perché ha preso baccellerato in teologia, un versetto appropriato lo trova da citare su qualsiasi cosa voglia sostenere, okay? Quindi che ci siano dei versetti biblici non è strano, ma proprio per questo il problema è quali versetti si citano, perché su quell'argomento ne potevi citare altri, perché non li hai citati, no? Che scelta hai fatto? Capite cosa voglio dire? Ora è chiaro che questo richiede, quando io ho letto per la prima volta questo testo, arrivo al numero 4, i libri dell'Antico Testamento, bla bla bla, e mi aspetto le citazioni dell'Antico Testamento sul tema dell'evangelizzazione, va bene? E i primi sono così: hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia, canta e esulta, sali su un alto monte, tu che annunci le notizie. Già questa lettura un po' profetica sposta già un po', però è un classico. E poi arrivo alla fine del numero 4 con questa citazione che conclude il numero, che è una posizione molto centrale, e quando l'ha letta ho pensato, vabbè, ragazzi, cioè, qua c'è qualcosa di diverso, perché io credo che se non una che si occupa di teologia da 20 anni non avevo mai letto questo versetto, cioè è uno, non c'è nella liturgia, cioè è un versetto praticamente sconosciuto, quindi andarlo a beccare è una scelta assolutamente precisa. E la gioia che si vive tra le piccole cose della vita quotidiana come risposta all'invito affettuoso di Dio nostro Padre. Due punti, scelta della citazione, da Siracide. Figlio, per quanto ti è possibile, trattati bene, non privarti di un giorno felice. Allora, credo che il 90% di noi non aveva mai letto questo versetto nella Bibbia. Viene messo a principio e fondamento in un posto strutturalmente molto centrale. Non c'è siate lieti nel Signore, non c'è mostrate, testimoniate la gioia del Vangelo, non c'è quale gioia quando mi dissero andiamo alla casa del Signore, ma c'è figlio, per quanto ti è possibile, trattati bene, non privarti di un giorno felice. E cioè, non credo che servano altri commenti, nel senso che qui è molto chiaro, il centro è la vita umana com'è, non la vita religiosa, è non privarsi di un giorno felice, per quanto ti è possibile, con un po' di sano realismo da Libri della Sapienza, trattiamoci bene. Non c'è, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Cioè, guarda che potrebbero esserci migliaia di altri versetti in questo punto qui. La scelta di questo testo qui è discriminante. Peraltro in questa struttura in cui sta, diciamo, nella parte principio e fondamento. Seconda cosa che sempre mi faccio un po' sgamare è il numero 6. La questione è lo stile. Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di Quaresima senza Pasqua. La questione è lo stile. Qui tutti ridiamo su Quaresima e Pasqua, ma l'uso della parola stile è terribilmente innovativa. Credo, non l'ho verificato, ma credo che è forse una delle prime volte in epoca moderna contemporanea che si usa questa parola, perché questa parola nella storia della teologia ha avuto una brutta vicenda legata a Merleau-Ponty e ai sospetti di modernismo, eccetera, eccetera, per cui era una parola che era stata cancellata. E qui invece ritorna e lo mette anche qui a principio e fondamento, cioè in questa faccenda più che i contenuti conta lo stile. Ecco, al numero 8 con un'aggiuntina al numero 10 trovate un po' la sintesi di tutta la logica. Solo grazie a questo incontro, reincontro con l'amore di Dio che si tramuta in felice amicizia, siamo riscattati dalla nostra coscienza isolata e dall'autoreferenzialità. Solo grazie a questo incontro siamo salvati, così avrebbe scritto Benedetto XVI. Invece, solo grazie a questo incontro, cosa succede? Siamo rischettati da una coscienza isolata dell'autoreferenzialità. Altra questione. Io, se mi dicono, solo grazie all'incontro con Dio sei salvato, teoricamente capisco cosa vuol dire, ma cosa vuol dire? Ma se mi dicono, solo grazie all'incontro con Dio sei riscattato da una coscienza isolata e dall'autoreferenzialità, capisco di che si parla. Non vedo come, ma capisco. Ok? Giungiamo ad essere pienamente umani quando siamo più che umani, quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi, perché raggiungiamo il nostro essere più vero. Questa è un po' la questione, su cui tra l'altro io, nonostante il mio entusiasmo, come si capisce, per esempio qualche problema ce l'ho, non avrei scelto questo come punto di osservazione, se dipendeva se ero io il Papa. Ma certo è comunque una grande questione, una grande novità. Ok, una parola ancora sul testo che avete nel foglio. Diciamo l'ultimo elemento di metodo decisivo è che a causa di tutto quello che ho detto adesso, fino adesso, c'è un'operazione che lui fa che è spaventosa dal punto di vista del 90% di noi, non solo dei funzionari ecclesiastici per i quali è terrificante, ma anche proprio di noi, per il nostro modo di pensare cristianesimo, anche di chi non ha niente da difendere dal punto di vista ecclesiastico. Ed è che questo tipo di operazioni richiedono differenziazione, cioè che il modo in cui far funzionare questa roba è riconoscere le diversità, segnarle, segnalarle, separarsi, creare distanze. Ora, tutto il cristianesimo latino si è costruito sulla unità, sull'uno, la contemplazione, la fusione, l'annullamento delle distanze, l'unione, l'amore, tutta sta roba qua. Di per sé questo è il principio opposto ed è un'opzione molto consapevole del Celam, cioè non è una roba che gli è scappata, è proprio la questione, e cioè che dopo 19 secoli di lavoro su unione, che è tutto dato un grande, il cambiamento radicale di fronte a cui il cristianesimo è chiamato da Vaticano II in poi è l'elaborazione della distanza, della differenza, della differenziazione,
E ovviamente vivere questo non come rottura della comunione, non solo come conflitto negativo, tutta questa roba qua. Ma, come dire, ci viene detto la sfida è questa. La sfida è imparare a essere diversi. Per esempio, diversi nei diversi punti del processo. Diversi tra referenti teorici. Diversi in società che contengono differenziazione e così via. Allora, siccome ero sicuro che non avrei avuto il tempo di spiegare a lungo questa cosa, come infatti si sta realizzando, io ho messo questo testo, che non è facilissimo, però che forse possiamo decidere, anche se oggi pomeriggio magari facciamo un piccolo inizio insieme commentandolo un po', che lavora su questo tema della differenziazione. E infatti inizia dicendo: non c'è dunque nulla di più contrario allo spirito cristiano che l'indeterminazione, no? E rendere tutto generico, tutto uguale. E di nuovo il discorso di prima: per tenere tutto insieme bisogna renderlo sempre più leggero, più generico, più Dio è Dio, siamo più o meno tutti d'accordo nella Chiesa che Dio sia Dio. E il problema è che come cominci a articolare questa roba, il Dio di Gesù Cristo, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, già cominci a vedere due cose diverse. Per cui bisogna lavorare sui 10 comandamenti, che sarebbero il fondamento di ogni vita cristiana, o sull'ama il prossimo tuo. Già vedete che appena determiniamo minimamente un'idea di Dio e usciamo dal generico, già possiamo discutere. Riesco un po' a spiegarmi o no? Boh, io mi fermerei qui.